Amici di Radio Veget, ben ritrovati a tutti, sono Grazia e ho al telefono Luca Brovelli. L'ho visto in occasione di un evento, mi è piaciuta tantissimo la conferenza che ha tenuto per la sua pacatezza, per come si è spiegato. Mi sono informata e caspita, è un insegnante di storia e filosofia, voglio proprio conoscerlo meglio. Ciao Luca, ben arrivato.
Ciao, grazie.
Senti, tu sei vegano, da quanto tempo e che cosa ha fatto scattare in te la scelta?
Circa dal 2013, diciamo che mi sono avvicinato a questa visione del mondo, forse più che alimentazione. Come tante persone, la motivazione è stata principalmente etica. Essermi informato, avere visto le condizioni di vita degli animali negli allevamenti mi ha fatto fare quel passo, insomma, che fanno in tanti. Poi chiaramente man mano che entri in questo mondo, che ti informi sempre di più, sai che ci sono tante questioni correlate, c'è anche l'ambiente, c'è la salute, c'è la messa in discussione, direi radicale, di un certo nostro modo di stare al mondo.
Dicevo prima, sei un insegnante. Parli spesso, sì, ai tuoi studenti di questi argomenti?
Sì, mi capita di affrontarlo, non spessissimo. I nostri programmi, diciamo, disciplinari non prevedono che se ne parli, e forse non è un caso questo, perché riflettono in qualche modo la struttura, diciamo, antropocentrica della società in cui viviamo, quindi è abbastanza normale che dell'argomento non sia ancora prevista una trattazione ufficiale. Qualcosa si sta muovendo forse in filosofia, se adesso prendiamo i manuali di ultima generazione, per così dire, si vede che nei capitoli finali c'è qualche riflessione, di solito dentro la cornice dei problemi ambientali, delle leggi ambientali, però capita di vedere che si parli di questa cosa. A me capita di farlo, guarda, in maniera molto, se cerco, se posso, poco ideologica, tra virgolette, poco impositiva. Cerco di usare qualche argomento che mi capita di affrontare per rilanciare la questione in chiave contemporanea. Per esempio, l'altro giorno ho parlato del problema delle carestie durante la crisi del 300 nel Medioevo, e ho colto l'occasione per poi provare a riflettere sulle cause che determinano oggi le carestie, o comunque legate al problema della produzione di cibo, e mi è sembrato opportuno inserire tutto il discorso sugli allevamenti, sullo sfruttamento dei territori per produrre il mangime, la deforestazione, eccetera, eccetera. Cerco di inserirlo dove mi sembra che sia opportuno farlo nel programma, e senza che appaia una forzatura, diciamo.
E come la prendono gli studenti?
Gli studenti sono sempre molto interessati. È un argomento che, come tanti argomenti, divide, capita di vedere qualche reazione un po' sulla difensiva, ma nella stragrande maggioranza dei casi si capisce che è un argomento che loro dentro sanno che esiste, non so bene spiegartelo, però è come se fosse una questione che tutti noi abbiamo rimosso da qualche parte, e se c'è l'occasione di farla saltare fuori, i ragazzi sanno che si tratta di qualcosa di importante. Credo che abbiano dentro una forma di istinto etico, mi verrebbe da dire, che li avvicina positivamente al problema. Mi è venuto in mente, parlando di questa cosa, del fatto che ci sono degli autori che parlano di una dimensione proto-etica, tra virgolette, che fa parte anche addirittura di alcuni animali superiori. Secondo me questa proto-etica spinge anche gli alunni a sentire dentro che la questione è importante, urgente, attuale, e non li lascia sicuramente indifferenti. Si vede tanto il fatto che la questione è nascosta, secondo me, si vede tanto che non sono abituati a parlarne.
Invece nel team degli insegnanti c'è qualcuno che ha seguito le tue orme, al corrente della tua scelta?
Mi è capitato di incontrare persone più o meno favorevoli, o comunque che hanno già una certa apertura nei confronti del problema, oppure anche persone che magari hanno già fatto questo percorso. Non sono tantissime, ma ci sono. Mi è capitato di confrontarmi, di parlare con loro. Per tanti sembra strano da dire, ma in effetti è ancora un argomento poco conosciuto. Credo che il lavoro importantissimo di informazione che fanno tante associazioni sia davvero vitale, perché talvolta è veramente l'impressione che sia un argomento di cui si è ancora parlato poco.
Sì, si è parlato poco, e quando se ne parla, spesso e volentieri, se ne parla in modo scorretto.
Io sono d'accordissimo su questo, guarda, infatti una delle cose che mi fa più rabbia è vedere i pochi spazi televisivi che vengono dedicati a questo argomento, spesso si riducono a un teatrino triste di confronto tra animalisti esagitati da una parte, carnisti dall'altra, che sbraitano le loro ragioni, e difficilmente si riesce a percepire qualcosa di serio. Forse sono anche un po' le tempistiche e le logiche, diciamo, dei programmi televisivi che impongono questo tipo di spettacolarizzazione banalizzante del problema, no? Per cui è tutto ridotto a un pro contro, noi contro di voi, la puntata dei carnivori contro i vegani, per cui tutto diventa qualcosa che parla più alla pancia dello spettatore, e che serve solo, secondo me, a cavalcare i pregiudizi e non affrontare in modo consapevole il problema. D'altra parte è anche vero che, secondo me, il fatto stesso che se ne parli, anche in modi scorretti, può comunque sollevare dei dubbi, può suscitare la persona che ascolta l'interesse ad approfondirlo, quindi forse non è del tutto negativo neanche che se ne parli e basta. Certo, se ne potrebbe parlare in maniera più attenta o più consapevole, è meno banale, mi verrebbe da dire.
Tu hai scelto la pacatezza per esprimere le tue opinioni. Tu ritieni che sia l'arma vincente? Io sì, decisamente.
Sì, ma mi è capitato, come dire, di sperimentare il fatto che la rabbia difficilmente viene ascoltata. Un po', secondo me, è un percorso che tu fai anche con te stesso, nel senso che la rabbia c'è almeno nelle fasi iniziali in cui vieni a conoscenza di queste cose. È normale che la scoperta della violenza che noi facciamo agli animali si accompagni a un moto di indignazione, e credo che sia anche giusto che sia così. Il fatto che noi siamo capaci di arrabbiarci verso la violenza penso che sia un sentimento positivo. Poi però bisogna, secondo me, imparare a gestirla in un certo senso con la rabbia e trasformarla comunque in energia positiva, trasformarla anche in un modo di comunicare che sia ascoltabile da parte degli altri. Difficilmente l'interlocutore ti viene ad ascoltare se percepisce dall'altra parte atteggiamenti di rabbia, di rancore, di scarso equilibrio anche in qualche modo. Cioè vuole tendenzialmente unirsi a te se vede che c'è qualcosa di interessante che tu hai da offrirgli e anche di stimolante.
E soprattutto anche di provato a livello scientifico, a livello storico, che comunque ci siano delle prove, insomma.
Hai ragionissimo, perché il tipo di curiosità che sembra molto diffuso è proprio sulla solidità della questione. A me capita tanto che ci facciano delle domande tipo: ma si può vivere così? Ma è vero che quello che fanno vedere in TV succede esattamente in quei termini? Cioè è un'esigenza di fondatezza quella che accompagna molte persone, che magari spinge altre ad allontanarsi, quasi la convinzione che non sia vero, che non si possa vivere facendo questa scelta, eccetera eccetera. È proprio un'esigenza, direi, di scientificità quasi, che molte persone hanno, ed è bello che sia così.
Senti Luca, purtroppo il tempo a disposizione è già finito, io starei ore a ascoltarti, quindi ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi.
Grazie
e
a te.
Volevo chiederti, tu conoscevi Radio Vegit?
Io la conoscevo già, sì, prima del nostro incontro, sì. Avevo già sentito parlare, non l'ho mai ascoltata con frequenza, diciamo. Mi hai dato una buona occasione per farla più spesso.
E magari consigliarla anche ai tuoi studenti, visto che la nostra musica è molto energetica. Luca, ti ringrazio.
Ti ringrazio io.
Buon lavoro, fai un lavoro
grazie
importante.
Grazie mille ancora e un saluto a tutte le persone che ci ascoltano.